sia lodato Gesù Cristo. Dovrete ringraziare il mio cugino Giuseppe se la lumeria non sarà lunghissima come pensavo di tenerla, perché ha contrattato il raccolto. Sono felice, devo dire subito i sentimenti perché poi ci tuffiamo nell'ascolto della parola. Sono felice di celebrare il 40° di sacerdozio, ma soprattutto di celebrare il 25° del vostro parroco Don Giuseppe, che sono stati i miei ragazzi e poi i miei alunni, ma li ricordo, e poi di Don Giampaolo, anche lui il suo compagno, anche lui. E così lo ricordo in questo tratto, siamo collaboratori anche per il lavoro di seminario. Veramente per me è un motivo di grande gioia. Poi vedevo Don Daniele e ci ricordavamo di quando erano ragazzi, si ricorda. Erano belle classi, mi baci, però erano belle classi. E Don Paolo, veramente grazie di cuore con la sua. Detto questo, diciamo grazie al Signore davvero del dono del sacerdozio, ma io voglio lasciarmi guidare dalla parola con voi e parto dalla prima lettura, perché sapete, quella di Abacuc è uno dei testi fondamentali anche della Riforma. Cioè i fratelli evangelici, quando fanno la festa della Riforma, leggono questo testo di Abacuc, perché è un po' il motivo fondamentale della Riforma. Cerchiamo di cogliere cosa ci viene di proposta, ci viene proposto. Abacuc vive in un momento difficile. Immaginate di essere adesso ad Aleppo, in quella città che è bombardata da tutte le parti, nell'orrore di quei giorni. Lui sta vivendo l'orrore di giorni simili. La città è in fiamme, è stata conquistata dai Kashmir, dai Caldei. Il tempio è distrutto, la gente viene deportata. Fino a quando durerà un dolore simile? Fino a quando dovrà sopportare così? Fino a quando, Signore, implorerò? Comincia così. E poi nel versetto che non ho capito perché il liturgista degli anni 60 non mise, ma che è centrale: mi son posto nel posto di osservazione come sentinella per scontare. È proprio il verbo di chi non aveva nel binocolo, stava nei punti alti per vedere se si muoveva qualche cosa all'orizzonte. E in questo caso per vedere se il Signore viene a liberare il Satana. E la parola che riceve è bellissima. Scrivi. Perché scrivi? Perché le cose che sono scritte rimangono, non sono solo parole. Scrivi la visione. Che si legga bene. Non la... la grafia un po' come diciamo dei dottori, che non si capisce mai cosa hanno fumato. Scrivila bene, con caratteri chiari, perché a testa un termine ci sarà una scadenza. Certo, se indugia, attendi. Questo è il tempo dell'attesa. Questo è il tempo dell'attesa. E noi credenti dobbiamo veramente sapere attendere e sapere guardare lontano. Sapendo che anche nelle circostanze difficili e negli anni difficili in cui magari ci troviamo a vivere, per tante ragioni familiari, sociali o d'altro ancora, il Signore comunque non ci lascia soli e viene. Bisogna diventare degli scrutatori dell'orizzonte. Ma non come nel bellissimo ma tragico libro del deserto di Tartari, tenente Droga e gli altri scrutavano l'orizzonte per vedere se mai qualche cosa succedeva e se i tanti ne arrivavano, non arrivavano mai. No, lui arriva, lui viene. Il giusto vivrà per la fede. Questa parola è per tutti noi. E a me piace immaginare tante sentinelle dove ognuno di noi è posto nel suo posto di osservazione. Qual è il compito di noi ministri della Chiesa? Mi sembra quelli che passano da un posto di osservazione all'altro a dire alle persone: non lasciarti prendere dal sonno, dallo scoraggiamento, ma continua ad attendere. Cioè il servizio nostro, il servizio del ministero che ci è stato dato, è sostenere la vostra fede, ma è la vostra fede la cosa preziosa. A noi è chiesto di sostenerla, di aiutarvi a rimanere svegli e scrutare l'orizzonte, perché il giusto vivrà per la fede. E adesso vorrei venire al Vangelo. Avete visto quella parola? Gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. Perché gliel'hanno chiesto? Perché la parola di Dio ce lo dice. Se voi leggerete i versetti immediatamente precedenti, stanno parlando del perdono. E Pietro A un certo punto la spara grossa, dice: Signore, dovrò perdonare fino a 7 volte, come per dire, mi chiedi tanto? E Gesù gli risponde: no, Pietro, 7, ma io ti dico fino a 70 volte 7. E allora i discepoli, gli apostoli dicono: aumenta la nostra fede. Ma che cosa sta dietro a questo? Bisogna credere che Dio è capace di cambiare le situazioni, che il suo amore è capace di lavorare nel nostro cuore, altrimenti la rassegnazione ci prende e uno dice: ti perdono, 2, 3, poi basta. Ma il perdono non è far finta che non è successo niente. Il perdono vuol dire: io credo che possiamo ricominciare, io credo che ci può essere qualche cosa di nuovo, io credo che oltre i nostri limiti c'è qualche cosa di bello che ci attende. Pensate cosa vuol dire nella famiglia riprendere ogni giorno anche questo. Nelle comunità bisogna crederci, nei rapporti tra i popoli, se non ci si crede cosa facciamo? Noi stiamo vivendo giorni difficili ma anche facili, perché se non siamo disattenti ci sono anche notizie incredibili. Dopo più di 50 anni di guerra delle FARC con il governo di Colombia, con eccidi da entrambe le parti, perché poi nelle guerre saltano fuori le cose peggiori di tutti, hanno fatto un trattato di pace. Ci ha lavorato anni, molto anche la comunità di Sant'Egidio ha lavorato moltissimo, ma a parte quello, e sono giunti a dire questo, a firmare un trattato e sentire loro che chiedevano scusa, dice, per il dolore che abbiamo arrecato, per le morti che abbiamo creato in questa guerra, e chiediamo perdono. Ma vi rendete conto che novità di vita? Noi delle cose nuove le vediamo, dobbiamo saperle vedere e continuare a credere. Signore, aumenta la nostra fede. E qui di nuovo io credo che sia bello. Qual è il servizio? E sto pensando in particolare a te, Don Giuseppe, proprio come parroco. Don Giampaolo è stato parroco. Vi dico che il giorno che è venuto via dalla sua parrocchia era sembrato il giorno della Vergine lacrimosa. Allora, e quindi gli rinnovo anche quelle lacrime. A parte questo, qual è stato, qual è il servizio, se non proprio questo, di tenere le comunità insieme, capaci di crederci gli uni agli altri, di superarsi nei propri limiti, perché lavorando insieme si vedono anche i limiti di ognuno, e continuare davvero a credere, a sperare, aumenta la nostra fede. E poi c'è una parola bellissima, che a noi sembrerebbe molto dura, ma dice: chi di voi quando è arrivato a casa dal lavoro, dice al suo servo, siediti che ti servo io. In realtà poi nei Vangeli c'è gli altri che poi passa da lui a servirci. Ma qui il messaggio che Luca ci dà è chiaro, dicendo: tu non pretendere nulla, ti metti a servire il tuo padrone. Quando avrai finito di servirlo, ti potrai servire. Che cosa vuol dire questo? Il nostro servizio del Signore, di tutti noi, nel posto dove il Signore ci ha chiamati a servire. Perché ognuno di noi è chiamato a servire. Il nostro servizio deve essere totale, non parziale, non con le parcelle, non tiepido. E in questo senso deve essere, uso la parola, proprio pieno, appassionato. Peraltro la parola servo che ho utilizzato è proprio diacono. Il diacono è colui che liberamente si mette a servizio, cioè investe le sue energie con passione. E dite: siamo servi inutili. Non è semplicemente quella battuta che tutti diciamo, ma che a volte non ci crediamo, è tutti utili ma nessuno necessario, non è solo questo. Vuol dire: dite che siamo semplicemente servi. Credetemi che questa è una parola che in certi momenti della mia vita mi ha dato molta consolazione. Perché? Se sono solo servo e non sono il padrone dell'azienda che è sua, sono libero dai miei sensi di fallimento, di frustrazione quando le cose non vanno come vorrei, quando le mie incapacità e la tua incapacità compromettono a volte i risultati, e tutto questo scoramento che ti può prendere, sei libero, perché tanto da fare il gregge è tuo, io sono solo al servizio del tuo gregge. E la stessa cosa anche di fronte ai nostri deliri: magari ho fatto io, obbligo io. No, non sei tu il padrone. Questo ti libera da deliri di potenza e da sensi di fallimento. E questo deve rimanere per ognuno di noi, per ognuno di noi. Se tutti siamo chiamati al servizio, questo stile di servizio, la vita ha senso se si serve, ma non per ritenersi necessari, ma per capire che è bello servire, servire con amore, servire con gioia, servire dando il meglio di sé con quello che si può. Poi è lui che è il padrone, lui sa dove condurre tutto, anche i nostri fallimenti e i nostri successi. Siamo soltanto servi ed è bello. Un augurio a tutti voi che possiate riscoprire la bellezza ogni giorno del vostro servire, in famiglia, nella comunità civile, nella comunità di fede, laddove il Signore richiede, e nel posto di lavoro, proprio c'è uno stile di servizio. E infine c'è una parola proprio per noi preti, questa volta non abbiamo né male, mai per noi. Ed è la seconda lettura, perché è rivolta a quelli che hanno ricevuto l'imposizione delle mani. Paolo sta scrivendo a Timoteo e gli dice: figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. E allora mi ricordo quando eravamo bambini e che ci trovavamo vicino al fuoco, dopo lì si raccontavano le storie di paura, poi c'erano le famose parole, adesso spiegato, che erano la consolazione. Ma cos'è il fuoco? Cos'è vuol dire ravvivarlo? Quando la cenere comincia a diventare abbondante, sotto c'è ancora la brace. Bisogna pulire la cenere, soffiarci sopra e metterci un po' di legna e tutto si ravviva. Questo è molto bello, il fuoco non è nostro, è suo. A noi il Signore chiede di soffiare sopra quelle braccia perché riparte il fuoco e di metterci la nostra legna. Ti prego di ravvivare, quindi è un compito nostro ravvivare il nostro ministero, è un compito delle comunità pregare per i vostri sacerdoti e pregare intensamente e profondamente per i vostri sacerdoti e per tutti quelli che sono al vostro servizio, perché il Signore ravvivi il fuoco che ha posto in loro. Quindi oggi è il giorno proprio degli incendiari, no? Ravviva il fuoco. Perché ti è stato dato non uno spirito di timidezza, ma di forza. E la forza, guardate, non è tanto per esibizione culturale, non so, di un palestrato, perché la forza di cui parla Paolo è la capacità anche di soffrire per la causa dell'Evangelo. Perché servire a volte può anche creare fatica, a volte può creare anche dolore per incomprensione e per tante cose. Ma ti è stato dato uno spirito di forza. Quindi io prego per me, ma voi pregate per me, ma soprattutto preghiamo oggi per i vostri sacerdoti che sono al vostro servizio, così direttamente, in particolare per Don Giuseppe e per Don Giampaolo, proprio perché il Signore vi aiuti a ravvivare il vostro fuoco, dandovi la forza di soffrire, non di amare la sofferenza, ma di soffrire per la causa dell'Evangelo, di apportare anche gli inevitabili momenti di fatica di tutto il resto che conoscete. E poi di carità, perché non deve essere semplicemente forza, ma deve essere accompagnato da questa carità profonda e da questa parola che sembra così prudenza, che in realtà è la capacità, la prudenza. Sapete che nella tradizione greca, la tradizione, diciamo, non ebraica, quella pagana, ma la grande tradizione morale, la prudenza era la prima delle virtù, la regina delle virtù, perché è quella che fa concorrere tutte le cose giuste, perché tutto poi vada bene e tutto appunto crei questa unità. Io chiediamo proprio per voi un dono particolare di questa prudenza, che non è appunto resistenza, paura nel muoversi, tutt'altro, ma questa capacità di intessere la totalità. Peraltro questa mattina, sentendo parlare il Papa Francesco là in Azerbaigian, che ha fatto una predica meravigliosa, cioè, concludeva con questo dicendo l'immagine di un tappeto. Lui usava in Azerbaigian, che sono continuamente i tappeti, dice: vedete, sono fatti di tanti fili colorati, ognuno di loro, di questi fili da soli non vale proprio niente, non dice nulla, ma quando i fili sono messi insieme in quella trama sono un tappeto. Ecco, qual è il compito del sacerdote in una comunità? Aiutare tutti i fili a concorrere. Non può sostituire i fili, ma può aiutare a concorrere a che i fili possono creare questa trama. E allora